File 31, pagina 293. Sveglia alle 6. Il regolamento dice in merito. All'ora della sveglia il prigioniero si alzerà immediatamente e si farà a letto. Poi si vestirà sino alla cintura, si laverà completamente, si laverà i denti e si sciacquerà la bocca. È proibito far rumore, gridare, fischiare, cantare, giocare e avvicinarsi alla finestra. I prigionieri non parleranno né comunicheranno altrimenti fra di loro, né con altre persone, salvo autorizzazione speciale. Dopo la colazione lavoro dalle 8 alle 11:30, pranzo, lavoro dalle 13 alle 17, riposo, cena e veglia sino al silenzio alle ore 22. Un barbiere passa ogni due giorni a far la barba ai prigionieri. Lavorare? Ma per fare che cosa? Saranno necessarie lunghe settimane prima che i quattro direttori, uno per alleato, si mettano d'accordo nello stabilire che i detenuti avrebbero dovuto pulire ogni giorno il lungo corridoio su cui si affacciano le loro celle. Ci vorrà poi più di un anno prima che sia raggiunto un accordo nel senso di concedere ai prigionieri di occuparsi del giardino del carcere. Rudolf Hess dimostrerà un certo buon senso scrivendo: abbiamo spianato 9.000 metri quadrati di foresta vergine, sudando non poco. Per 7 uomini, di cui 2 settantenni, non è poco. I prigionieri devono pur lavare la loro biancheria personale, compito questo che, quando col passare del tempo verranno concesse alcune attenuazioni al regolamento, si assumeranno su loro stessa richiesta i due prigionieri più giovani, Speer e von Schirach. Infine, nei giorni di pioggia, i prigionieri passano il tempo seduti sugli sgabelli in corridoio a fabbricare sacchetti. Per molti anni la consegna del silenzio assoluto rimarrà imperativa. Tuttavia, nel frattempo, i quattro direttori, che spesso non raggiungevano l'unanimità se non dopo interminabili discussioni, avevano finito per autorizzare uno dei detenuti a fare una lettura ai suoi compagni di prigionia per un'ora al giorno. Nessun tedesco è autorizzato ad entrare in rapporto quotidiano con i sette e presto il lettore, chiunque esso fosse, dato che i guardiani ignorano la sua lingua o ne hanno una conoscenza approssimativa, fingerà di proseguire la lettura del testo che ha sott'occhio, ma in realtà parlerà degli ultimi pettegolezzi che ha potuto raccogliere origliando una conversazione fra i guardiani o interpretando qualche stranezza di uno di loro. Sembra del resto che francesi, americani e inglesi avessero previsto questo stratagemma e che lo avessero considerato l'unico modo per superare il veto sovietico di lasciar parlare i prigionieri fra di loro. Quest'ultima autorizzazione verrà infine strappata dopo molti anni. Resta il fatto che il pastore alsaziano Schanz, cappellano di Spandau, confiderà nel 1952: è proibito dare loro informazioni politiche, ma essi sanno tutto quello che succede nel mondo. Eppure, senza giornali, eccetto la pubblicazione puramente confessionale del vescovo evangelista di Bellius, senza radio, i prigionieri non avevano neppure, almeno apparentemente, altre fonti di informazione irregolari. La loro posta era dall'altra parte, come si può ben immaginare, rigidamente controllata. Anzi, questo controllo aumenta ancora quando, su loro domanda, l'incarico passò ai sovietici, che accusavano i francesi, cui sino a quel momento era stata affidata la responsabilità della cosa di essere troppo tolleranti. I censori russi da allora in poi spulciarono ogni lettera con grande severità, conservandola talvolta per parecchie settimane sulla loro scrivania, prima di trasmetterla o di farla distribuire, e censurandone spesso interi brani, che finivano per rendere praticamente incomprensibile o assurdo ciò che si era salvato. Un particolare: ogni lettera in partenza o in arrivo era fotocopiata 5 volte per i 4 alleati e per l'archivio della prigione. Per le ore di distrazione, oltre ai libri di una vicina biblioteca municipale, cui il consiglio dei direttori, dopo lunghe esitazioni, si era deciso ad abbonarli, i prigionieri non avranno altro che la musica tanto cara ai tedeschi, che Funk, una volta ottenuta l'autorizzazione necessaria, il che anche questa volta non fu facile, suonerà loro. Un uomo rozzo e di una volgarità inimmaginabile, che rimarrà a lungo impressa nei ricordi del cappellano del carcere, ma organista notevole, Funk otterrà infatti di potersi recare nei momenti di pausa nella cappella, che era stata improvvisata in una cella più grande, e di suonarvi l'armonium. Naturalmente devono essere brani religiosi o classici, che ognuno ascolterà in estasi o melanconico, ma almeno distratto per un po'. Infine, nel dicembre del 1947 verranno autorizzate le prime visite, in ragione di una ogni 2 mesi, di 15 minuti l'una, e alla presenza di guardiani. A queste visite sono ammessi solo i parenti stretti, dopo aver presentato una domanda nelle dovute forme e dopo aver aspettato a lungo una risposta favorevole. Ai visitatori è proibito affrontare questioni politiche, sia internazionali che relative alla situazione tedesca. I condannati devono essere realmente separati dagli altri abitanti del globo. Tuttavia, verrà il momento in cui gli occidentali si sentiranno la coscienza sporca per il modo in cui sono trattati i 7 prigionieri, e questo senso di colpa andrà aumentando col passare degli anni. Ma di fronte agli scrupoli umanitari degli occidentali, i sovietici risponderanno implacabili brandendo il regolamento e chiedendone l'applicazione rigorosa. Approfittando degli incidenti diplomatici fra Est e Ovest, il direttore americano del carcere, sostenuto dai colleghi francesi e inglese, farà passare qualche misura tendente a migliorare un po' la condizione dei prigionieri. In particolare, nel 1952 i sovietici dovranno accettare che quest'ultimi possano ormai ricevere una visita mensile di 30 minuti. Da parte sua, l'ammiraglio Röder, il migliore informatore dei suoi compagni di prigionia, perché comprendeva il russo e coglieva quindi le informazioni che si scambiavano i guardiani sovietici, aspetterà sino al marzo del 1950 per ricevere la visita di sua moglie. Rimasta prigioniera in URSS, quest'ultima era stata ricondotta nel 1949 nella zona sovietica d'occupazione e, benché ufficialmente liberata, aveva avuto sino ad allora il divieto esplicito di andare a Spandau. I russi intendevano punirla così delle confidenze che essa aveva fatto e che definivano calunniose sulla sua detenzione in Unione Sovietica. Quanto a Baldur von Schirach, egli sarà quello stesso anno 1950 privato delle visite della moglie. Quest'ultima infatti chiede ed ottiene il divorzio. Non c'è regolamento, che non abbia un capitolo dedicato alle sanzioni, ed esse non furono risparmiate ai detenuti che avessero infranto per qualsiasi motivo il regolamento, soprattutto quando veniva il turno del direttore sovietico. Solo i due ammiragli riuscirono ad evitare le punizioni previste per assicurare il rispetto di tutti quei divieti e quegli obblighi. S invece sarà punito più volte. S è forse impazzito? Le lettere che scrive da Spandau sono molto sensate, e se il suo avvocato, dottor Seidel, invoca i suoi disturbi mentali per sollecitare una misura di grazia, allora immancabilmente rifiutata. Egli ha confessato d'altra parte a un giornalista che dal punto di vista intellettuale i pensieri di S sono molto chiari. Ma come si spiega allora il rifiuto costante di S a ricevere la visita della moglie Ilse, divenuta albergatrice? L'ex delfino, che non sembra disposto a far dimenticare ai suoi condetenuti la sua superiorità gerarchica di un tempo, si è rifiutato in particolare per parecchi anni di alzarsi all'ora prescritta, dicendosi malato, e questa ostinazione ha provocato fra lui e i suoi guardiani una piccola guerra un po' ridicola. Un giorno viene ordinato di farlo alzare con la forza, un'altra volta i sorveglianti buttano giù dal letto prigioniero e materasso. L'incidente è descritto pitteroscamente in un rapporto del guardiano Bullen. Verso le 6:15 il capo guardiano sovietico Baldin entrò nella cella del numero 7 e gli ordinò di alzarsi e lavarsi. Il guardiano americano Owens e io stesso, che eravamo presenti nella cella, udimmo l'ordine e la risposta del numero 7, che affermava di essersi già lavato la sera prima. Il guardiano Owens spiegò che un uomo normale si lava 3 volte al giorno. Il numero 7 dichiarò che era un uomo normale, ma non si lavava che 1 volta al giorno. Siccome il numero 7 continuava a rifiutare di alzarsi, io e Owens sollevammo dolcemente il materasso e lo facemmo girare sino a che il numero 7 si trovò seduto. Alla fine si decise di mettersi le scarpe e si sedette tenendosi lo stomaco. Si alzò poi e si recò verso il lavabo, dove il numero 1 Chirac stava finendo la toilette del mattino. Il numero 7 gli ingiunse brutalmente di lasciargli il posto. Il numero 1, benché ci fossero 2 lavabi, gli lasciò il posto. Dopo aver finito di lavarsi, il numero 7 ritornò nella sua cella e si rimise a letto, rifiutandosi di andare a prendere la colazione e sostenendo che uno dei suoi compagni gliel'avrebbe portata. Noi allora gli facemmo notare che in base al regolamento affisso sulla porta la cosa era vietata. Il numero 7 dichiarò allora che avrebbe fatto a meno della colazione. Si potrebbe credere di trovarsi di fronte al canovaccio di una commedia buffa. La testa dura in questa occasione viene punita con 15 giorni di isolamento, senza posta né lettura, senza letto nelle ore diurne, tutto inutile. 4 giorni dopo i guardiani constatano che l'atteggiamento del numero 7 continua ad aggravarsi. Non per niente Spandau è una fortezza circondata da caserme. Da queste ultime la prigione ha ereditato ritmi di vita, abitudini e persino il trucco di marcar visita. Pagina 298.